Ma rileggendo il testo, a me ha colpito questa frase che usciti per le strade quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi
e buoni.
E allora mi ha fatto venire in mente l'altra parabola che dice Gesù affermando: non dovete strappare la gramigna dai campi, perché rischiate di strappare anche il grano, ma il bene e il male devono crescere insieme. Qui dice che sono invitati sia i buoni che i cattivi. E quando dice devono crescere insieme, non è l'uomo che li può separare, però alla fine dei tempi, oppure verranno gli angeli a separare, oddio. Qui dopo c'è quell'affermazione di una persona che viene giudicata, è come se ritornasse un Dio giudice. Sì, sono accolti tutti, però non lo dovete fare voi, però in effetti alla fine è questo che non riesco a capire. Uno di questi, questa persona simbolicamente, insomma, viene allontanata. Ecco, volevo capire meglio questo aspetto.
È un punto centrale questo della storia, ma però ricordo sempre che non è ciò che fa il re. Mettiti nella prospettiva ciò che noi diventiamo. Per certo, buoni e cattivi, ma nella condizione lungo la strada, ma entrano tutti, nel senso che cambiano, nel senso che diventano capaci di entrare. Ecco, non è la bontà o la cattiveria, è l'entrare al banchetto. Questo che è fondamentale, entrare nel regno della vita. Alcuni entrano in quanto hanno vissuto in un determinato modo, facendo del bene, altri entrano pur aver fatto del male, ma l'importante è che entrano al banchetto. Quindi rispondere a questa chiamata, che non è, adesso stando appunto alla metafora, che non è semplicemente l'esistere lungo la strada della storia, ma è di crescere come figli di Dio, sviluppare la dimensione spirituale, raggiungere quella consapevolezza della propria esistenza che è necessario per partecipare pienamente al banchetto del regno. Ecco, questo, quindi mantenete il punto focale, non considerate l'atteggiamento del re che è sbagliato. L'atteggiamento del re non è esemplare. Non, Gesù non vuole indicare come Dio si comporta. Il re non è Dio. Quello che voglio insegnare è ciò che sta avvenendo riguarda la vita, riguarda il nostro ingresso nella vita. E ci sono conseguenze della scelta che facciamo. Ci viene offerto, ci viene donato, tutto ci viene donato, sia che siamo buoni sia che siamo cattivi. Se siamo buoni ci viene donato la possibilità di entrare, se siamo cattivi ci viene donata la possibilità di convertirci per entrare, ma tutti siamo chiamati a entrare. Quindi non è la nostra bontà morale, è l'accogliere il dono di Dio dalla vita, però la scelta deve essere fatta, coerente, e ci sono conseguenze della scelta che compiamo. Questo è il dato essenziale. Che poi il re si comporti così, che poi quello che ha detto fa parte della cornice, ripeto, delle componenti per l'insegnamento fondamentale, non sono indicazioni morali. No, non so, ve l'ho detto appunto fino ai dice, proprio perché è facile questa ambiguità. Sì. Mancherebbe, ecco, vieni, sì, vieni. Manco un quarto d'ora, credo che dobbiamo poi preparare, perché alle 4 abbiamo detto le 4 e mezzo.
No, altrimenti perdiamo noi il treno.
Ah, com'è? Alle 4?
Deve venire la suora alle 4.
Cosa ho fatto adesso?
Viene la suora alle 4.
Ma tutto bene adesso?
Alla crisi, scusami. Allora, scusa. Va bene, bene.
Io sono
esterefatta.
No, sì, anche esterefatta, però mi sono fermata sulla parola scelta. E mi è stato insegnato tante volte, quando da piccola, insomma, quando si deve scegliere, no? Non si sa bene come scegliere, bisogna famoso affidarsi, per cui si prega per trovare questa famosa risposta su quella che deve essere una scelta piuttosto che un'altra. E poi mi sono trovata, parlo della mia vita perché mi viene più facile, con in mano delle scelte indotte, non mie. Per cui adesso mi chiedo, la scelta, e lo collego alla capacità di saper pregare, sta nel rimanere aperti. In realtà, se l'azione di Dio è presente, è già presente, per me questo mi sconvolge. Quindi la preghiera è accogliere, cioè l'interiorità, leggere la parola, però nella capacità di rimanere aperti all'offerta della vita. Quindi però la scelta poi la compi tu, non è Dio che la compie per te, quindi non è più una scelta indotta per cui la fai perché se ti comporti in quel modo, siccome l'abito bello è giusta, è la scelta giusta perché vai in chiesa, perché ti sposi, perché segui, no, faccio degli esempi perché
riguardano,
sì, anche che possono riguardare sicuramente, sì. Perché allora mi chiedo anche la capacità di pregare, tu l'hai spiegata tante volte, però destrutturare degli schemi mentali non è mai facile.
Chiarissimo. Sì. Sì, in realtà è la vita stessa che ci offre la possibilità di scegliere. E non è detto che sia sempre una scelta perfetta, anzi, perfetta non lo è mai. Se noi volessimo proprio, noi non decideremmo mai se volessimo che le situazioni fossero tali che ci obbligassero a scegliere. Tutte le situazioni sono imperfette, tutte le situazioni ci impediscono, tutte le situazioni sono tali che noi possiamo trovarci nell'errore. Proprio tutte le situazioni sono ambigue, per cui non dobbiamo pretendere la perfezione, però una cosa dobbiamo fare, che essere certi che in tutte le situazioni possiamo aggrapparci alla vita, possiamo continuare il nostro cammino, cambierà l'orizzonte, ma possiamo crescere come figli di Dio in tutte le situazioni. Ecco, questo io credo che possiamo leggere il testo di Paolo proprio anche in queste indicazioni, senza pretendere che la scelta sia perfetta, che ci siano tutte le ragioni necessarie perché la perfezione non esiste nella storia. La perfezione sta alla fine, quando la comunione sarà tale che i nostri limiti diventeranno la connessione si stabilisce come la membrana di connessione, di osmosi, in cui cioè il dono di Dio si trasmette, la forza della vita viene comunicata, e per cui noi manteniamo la nostra identità, ma la comunione sarà tale che tutto passa, tutto. Oggi non tutto passa, anzi pochissimo passa. I pensieri, per esempio, che voi avete, io non riesco a percepirli. I miei pensieri non riesco a formularli bene, per cui non passa quello che è realmente siamo, non passa completamente. È così nel rapporto, sempre avviene questo. Ecco, la perfezione sarà quando tutto passa, per cui la membrana della nostra cellula che noi siamo diventa una membrana di osmosi, di trasmissione continua. Ci mantiene nella nostra identità, ma la ricchezza della comunione sarà tale che i pensieri saranno comuni, che le parole saranno ricche, profonde, cioè trasmetteranno tutto, no? Almeno così, se usiamo le analogie della nostra esistenza, cosa sarà poi non lo sappiamo, però questo sembra il traguardo a cui siamo chiamati. Allora accettiamo l'imperfezione, l'insufficienza. Questo è una delle regole fondamentali del camminare insieme, accettare i nostri limiti e quello degli altri, no? Bene, credo che bene, sì, dobbiamo avviarci alla fine, per cui cerchiamo, sì. Ah, salve.
Allora, io cerco di essere breve, anche se non so come parlarne. Mi è capitato quest'estate di incontrare degli amici devi parlare tanto di fede nel senso dell'esistenza, rapporto con la Chiesa. E io mi trovo costantemente in imbarazzo perché mi definisco credente o come dire, una persona in cammino, però poi faccio molta fatica ad appoggiare e giustificare quello che sta facendo la Chiesa o la Chiesa di adesso. Allora cioè, si dice siamo chiamati alla vita. Io effettivamente ho sempre pensato che è importante lavorare su di sé per innescare poi dei cambiamenti, poi i cambiamenti verranno da sé. Però questi amici continuavano a dire, ma se la Chiesa sbaglia, perché voi non andate in piazza, perché non costringete loro a cambiare? Allora, io ovviamente faccio la domanda a tutti quanti, anche a te, perché mi rendo conto che forse, non lo so se c'è anche un limite nell'azione nel dire pensiamo intanto a noi e la comunità dov'è, dove cresce, non cresce. Mi sembra che tante cose rimangano immobili. Da quando tu non ci sei più, io faccio una fatica tremenda a trovare un prete.
Dunque, sì, quello che dici. Però vedi anche qui l'esigenza sbagliata della perfezione. Perché poi devi pretendere dalla Chiesa che non lo possiamo pretendere da noi, non siamo noi la Chiesa, perché dobbiamo pretendere la perfezione? Gli errori fanno parte del cammino, l'importante è riconoscerli, dichiararlo. Allora, questo che dici bene, di dichiararlo in piazza. Infatti questa mattina è stato richiamato l'internet, la rete, ecco, e diventa uno strumento anche all'interno della Chiesa, sta diventando uno strumento importante proprio per la trasmissione di queste di reazioni che salgono pian piano. Quindi valorizziamo più questi strumenti proprio perché il futuro richiederà un cambiamento profondo anche nelle strutture ecclesiali. Certo, è importante però che questa percezione che abbiamo del cambiamento necessario maturi una fedeltà più grande al Vangelo, scoprire il peccato che portiamo e quindi superarlo e recuperare il nostro passato, perché anche quello perché nel passato tante volte abbiamo fatto delle cose credendo di fare bene e invece poi allora recuperarlo, perché questo serve a immettere proprio all'interno delle strutture ecclesiali e quindi della storia, immettere proprio dinamiche di recupero, di riconciliazione che serve precisamente a quel cambiamento che domani si realizzerà anche nelle strutture. Cioè proprio perché la cosa più urgente oggi non è semplicemente fare delle scelte storiche sì, corrispondenti al bene, alla giustizia, è il cambiamento delle strutture che sono oggi inadeguate. Questo io credo sia più grave rispetto a delle scelte politiche o delle amicizie o delle forme che sono certamente sbagliate, ma che fanno parte degli errori della storia, ma invece certe strutture ecclesiali che debbono proprio cambiare profondamente, proprio perché resistono da tanto tempo alle sollecitazioni della storia. E questo però non può venire da un giorno all'altro, deve maturare questa indignazione da lì dentro e pian piano rendere possibile. Pensate per esempio a quello che è successo per la riforma protestante con Lutero, e anche lì maturava già da due secoli quell'insoddisfazione, pian piano poi ecco, noi ci auguriamo che non avvenga in questo modo. E oggi è possibile, lì allora erano ancora società chiuse, le comunicazioni erano difficili, le incomprensioni notevolissime, perché avveniva attraverso documenti scritti, non c'era, era difficile il dialogo, quando veniva in modo molto con la presunzione di alcuni di essere sicuri delle proprie verità, non c'era atteggiamento di dialogo. Vedi per esempio adesso, per esempio con le Fabiani, il dialogo è proceduto in modo molto più corretto. Può darsi che il risultato non venga, questo può darsi pure, perché sempre ci sono resistenze nella storia. Però voglio dire che ci sono dei cambiamenti che possono oggi essere realizzati in altro modo. Maturiamoli, rendendoci conto della responsabilità che abbiamo nel diffondere appunto dinamiche nuove attorno a noi. Va bene. Scusate, sono già, sì, manca 5 minuti da 4 qui. Ah, che sempre alla fine, dici, com'è? Dai, l'ultima, dai, vieni. Dopo subito andiamo, sì, ci prepariamo su. E dopo le prove di canto, poi sì.
Scusate un attimo, volevo dire, quando siamo arrivati stamattina, questo tavolo era lassù e le sedie erano tutte ordinate in quest'altro modo, ci hanno raccomandato di, quando andiamo via, di rimetterle come le abbiamo trovate.
Va bene. E quelli che sono state aggiunte, di portarle di là.
Certo, allora. Tutto
allora. Il re ordinò i servi legati a mani e piedi e gettati la corda nella tenebre, là saranno pianto e stridore di denti. Però mi chiedevo se c'è, che io credo ci sia una necessità anche del pianto e dello stridore di denti, perché noi ci muoviamo quando piangiamo e stridiamo i denti.
Sì,
però solo che anche in queste, in ogni situazione possiamo trovare una caratteristica salvifica anche in questo pianto e stridore di denti, che spingerà poi, perché c'è una perfezione in questo, dunque nessuno rimane fuori. Cioè, non è che anche questi che rimangono fuori hanno la possibilità di entrare
al regno, no, stando lì, ma ad ogni modo, vedete, sono quelle, gli elementi di contorno che non possono essere portati alla fine, non possono, perché non è detto che lì entrano, anzi restano fuori per sempre. E lì dice scritto, no? Non è che detto. Io ho detto l'indicazione che possiamo vivere tutte le situazioni, ma se quello corrisponde per esempio a non pervenire all'identità, non c'è. Quindi non è, non dobbiamo, ripeto, non dobbiamo usare le forme delle parabole.
Tu hai detto quando noi accogliamo, noi possiamo accogliere, diciamo, possiamo banchettare. Ma poi possiamo anche uscire, ci si può trovare in una condizione in cui si può uscire, per cui dal banchetto, sentendo poi di nuovo la fame, di...
No, vabbè, questo non fa parte del... cioè, lì si parla proprio del banchetto escatologico, della fine, no? Quindi era proprio la prospettiva finale che loro... Infatti anche poi i discepoli di Gesù lo interpretavano come... e attendevano il ritorno di Cristo per realizzare, dove poi sarebbe diventata definitiva la cosa, quindi sia per quegli esclusi che per gli altri. Però, ripeto, il messaggio era circostanziato, quella situazione che Cristo viveva, quello che Matteo scriveva, quindi dobbiamo limitarci a cogliere quel messaggio. Ci sono altre parabole su altri messaggi, questo è chiaro. Bene, allora ci incontriamo adesso tra poco per l'Eucaristia, che anticipa la messa di domani. Sì, sì.